precedentemente, perché eravate qui senz'altro per quelle lezioni. Abbiamo parlato di cos'è la preghiera, abbiamo parlato che la preghiera è il privilegio del figlio di Dio, cioè dei credenti. Stasera vogliamo vedere vari brani. Io non ho tanti appunti, ho riferimento a tanti versetti che parlano sulla preghiera, e quindi stasera vogliamo aprire a questi versetti, anche se ce l'avrete esposti qui, potete seguire da qui, ma se avete nelle vostre Bibbie vi aiuterà a sottolineare qualche versetto lì. L'importanza della preghiera, e qui ho 8 punti che parlano su delle cose che la preghiera ci fornisce. La preghiera è essenziale per affrontare le battaglie spirituali. Noi vedremo fra diverse settimane, forse mesi, Efesini capitolo 6, e verso la fine del libro, Efesini capitolo 6, prima della sua conclusione, Paolo chiede preghiera, e prima di fare la richiesta sua per la preghiera di questi credenti ad Efeso, lui tratta del combattimento spirituale. Paolo dice in Efesini capitolo 6 di come noi dovremmo affrontare le battaglie spirituali. Versetto 12 lui dice: poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Nel contesto, di nuovo, nel contesto della sua prigionia, nel contesto che davanti a molti ostacoli, molte difficoltà, molte opposizioni, lui dice: ricordati che il nostro combattimento non è contro carne e sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Cioè c'è una battaglia che sta accadendo che noi non vediamo, è nell'ambito spirituale, ma è una battaglia vera, e noi stiamo lottando contro queste opposizioni. Non è l'uomo il nostro nemico, l'uomo è il nostro campo di missione. Noi vogliamo raggiungere l'uomo con il Vangelo, perché non c'è un uomo o una donna o un bambino sulla terra che non abbia bisogno di sentire il Vangelo e che non possa essere salvato. Ma l'opposizione dietro, la malvagità in questo mondo viene spinto dal diavolo e dai suoi collaboratori, e quindi il nostro combattimento, ricordiamoci che è un combattimento spirituale, e quindi va affrontato con armi spirituali, ok? La Chiesa cattolica in passato ha cercato di avanzare il nome di Cristo, così dicevano di fare, con veri e propri battaglioni armati, ok? Non è così che l'esercito cristiano fa avanzamenti, li facciamo in ginocchio, in preghiera e con armi spirituali, non con armi carnali o materiali, ok? Infatti lui dice, perciò versetto 13: prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio, e resistere e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Oltretutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Quindi l'unica arma offensiva è quella della parola di Dio, il resto è difesa. Anche, vabbè, l'Evangelo, i piedi calzati con il Vangelo, anche quello per fare avanzamenti. Comunque, e avendo, versetto 18, pregando, ecco, e arriviamo dove volevo arrivare nel contesto della preghiera, lui tratta del combattimento spirituale, ma notiamo nel versetto 18 quante volte dice la parola ogni, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera. E si potrebbe dire: è ogni sorta di supplica. nello spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Cioè l'apostolo Paolo sta dicendo che noi dobbiamo pregare, dobbiamo pregare per affrontare le difficoltà davanti a noi, perché è una battaglia spirituale, e davanti alle battaglie spirituali dobbiamo andare al Signore in preghiera, ok? La preghiera è essenziale per affrontare le battaglie spirituali. Numero due, un'altra cosa importante. Anzi, volevo vedere, non avete voi nei vostri appunti, ma Matteo capitolo 17, a questo riguardo. Matteo 17, un episodio che accade nel ministero di Gesù. Versetto 19, c'era un uomo che portò suo figlio indemoniato dai discepoli di Gesù per essere guarito. E versetto 19, allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, disse loro, cioè loro non furono capaci di cacciare questo demone, e i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, dissero: perché non siamo stati capaci di scacciarlo? E Gesù disse loro: per la vostra incredulità, perché in verità vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Quindi nella preghiera noi abbiamo accesso alla potenza di Dio. Non è una cosa che noi possiamo fare nella carne. Infatti il loro problema era la loro incredulità, cioè non stavano dipendendo su Dio per questo bisogno. Ma poi Gesù dice: ma questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Io credo che ci sono delle battaglie spirituali veramente forti e dobbiamo avvicinarci al Signore in umile preghiera e potente preghiera, che Lui possa vincere certi nemici, ok? Non sono cose da affrontare nella nostra carne e con la nostra forza, ma con la forza del Signore. Ok, questo era il punto. La preghiera è essenziale per affrontare battaglie spirituali, e molte volte nel mondo dobbiamo ricordarci che c'è qualche cosa di più maligno e più potente dietro alla malvagità che noi vediamo nel mondo. Non è limitato alla malvagità dell'uomo, ma ci sono cose anche dietro. Non ci preoccupiamo di quello, perché più potente è colui che è in noi che è colui che è nel mondo, e ogni potestà è stata data a Gesù Cristo in cielo e sulla terra, e quindi noi dobbiamo andare da Lui in preghiera. La preghiera è essenziale per affrontare le battaglie spirituali. Ok, secondo luogo, la preghiera è il mezzo attraverso il quale Dio ci dona ciò che ci serve nella vita. Giacomo capitolo 4, Giacomo era il fratello di Gesù secondo la carne, cioè figlio di Maria e Giuseppe, fratello anche di Giuda, che è il penultimo libro della Bibbia. Giacomo dice nel capitolo 4 da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni o dai desideri che guerreggiano nelle vostre membra? E poi lui continua dicendo: voi desiderate e non avete, voi uccidete, portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate, combattete e non avete, perché non domandate. Giacomo sta dicendo: noi dobbiamo andare al Signore per i nostri bisogni, non dobbiamo lottare per la sopravvivenza, ma dovremo andare al Signore per provvedere ai nostri bisogni. Se non dipendiamo su di Lui in preghiera, non riceveremo ciò che ci serve, cioè la grazia, la sua forza. Secondo Timoteo capitolo 2 versetto 1, Paolo diceva a Timoteo che lui aveva bisogno della grazia nella sua vita e nel suo ministero. Lui diceva: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E quindi il comando qui per lui è: di essere fortificato. Interessante questo comando, perché è un comando di permettere Dio di fortificarlo, non che lui fortifichi se stesso, ma di permettere che la grazia di Dio sia su di lui. Quindi noi dobbiamo andare al Signore per essere fortificati da lui, dalla sua potenza, e la preghiera è il mezzo attraverso il quale noi riceviamo ciò che ci serve. E inoltre con la sua potenza. Numero 3, nei primi tempi dell'epoca della Chiesa, quando la Chiesa era davanti a grandi ostacoli, gli apostoli posero una grandissima importanza sulla preghiera. Atti capitolo 6. Quando questo è l'inizio dell'epoca della Chiesa, poche settimane, pochi mesi, pochissimi anni dopo l'ascensione di Gesù, dopo la venuta dello Spirito Santo e la predicazione del Vangelo, in un solo giorno, il giorno di Pentecoste, 3.000 persone accettarono il Signore Gesù Cristo, e Pietro e gli altri discepoli li battezzarono, e poi in seguito altri 5.000, cioè migliaia di persone salvate in un breve periodo di tempo, e poi fra i gentili in Samaria e tantissime persone salvate, e la Chiesa incominciava a crescere veramente tanto, e i bisogni incominciavano a sorgere. E qui dice nel capitolo 6 versetto 1: ora in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse il mormorio da parte degli ellenisti, cioè i greci, contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora ricordiamoci che non c'era una pensione che veniva dallo Stato per i poveri, eccetera. Le famiglie provvedevano alle loro famiglie, ma gli ellenisti erano stranieri che vivevano in Gerusalemme, cristiani, credenti, giudei, gli ebrei erano anche loro cristiani, credenti, e nella chiesa gli ebrei avevano più parenti e potevano prendersi cura l'uno dell'altro. Ma questi stranieri che vivevano qui, gli ellenisti, i greci, vivevano lì e non avevano il supporto della famiglia, e quindi venivano spesso trascurati nei loro bisogni, perché c'era una povertà. E allora ci fu queste lamentele, questo bisogno. Allora i dodici, radunato il gran numero dei discepoli, dissero: non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Quindi cosa succede? I discepoli, cioè gli apostoli, i dodici, loro cercavano di fare tutto, e poi si resero conto che il ministero richiedeva molto del loro tempo, e non avevano tempo più per pregare e studiare, perché stavano fisicamente, letteralmente servendo alle mense, servendo i bisogni materiali delle vedove nella loro chiesa. E allora valutarono questa cosa e dissero: senti, è importante che queste donne, queste vedove abbiano quello che gli serve per il cibo, ma non dobbiamo trascurare la preghiera e lo studio della parola, il ministero della parola. Quindi vediamo di organizzarci per poter coprire i bisogni e anche avere tempo per la preghiera e il ministero della parola. Quindi cosa stiamo dicendo? Da qui poi scelsero altri 6 uomini pieni di Spirito Santo, fra cui Stefano, il primo martire, e altri uomini, i primi diaconi nella Chiesa. Il diacono significa servo, una persona che aiuta nella Chiesa, uomini spirituali, uomini che potevano dare un grande contributo spirituale, e dei conduttori nella Chiesa, che però potevano alleggerire i bisogni materiali, appunto perché non fosse trascurato la preghiera. Se l'apostolo Pietro pensava che era importante per lui dedicare tempo in preghiera, noi dovremmo pregare? Secondo voi, domanda. Secondo te, io e Paul, Paul si chiama Paul, ma non è l'apostolo Paolo. Ma anche se fosse l'apostolo Paolo, non dovrebbe lui pregare? Io sono Francesco, ma non sono San Francesco, anche se sono un santo e Francesco. Ma se pure io fossi San Francesco, non dovrei io pregare? Certo. Noi dobbiamo, se i discepoli hanno dato questa importanza, anche noi dovremmo dare importanza alla preghiera. E quindi nell'epoca dell'inizio della Chiesa, qui dice nel versetto 4, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero alla parola. Dovremmo essere dedicati alla preghiera e al ministero della parola. Ok, allora numero 4, la parola preghiera è usata 25 volte nel contesto del ministero terreno di Gesù, cioè nei Vangeli. Nota i diversi tempi nella giornata in cui Gesù pregava. È quello che abbiamo detto per l'apostolo Paolo, quello che abbiamo detto per Pietro. Lo potremmo dire di Gesù, secondo te Gesù aveva bisogno di pregare? Lui è Dio. Eppure lui sapeva che c'era bisogno di comunione con il Padre. Aveva bisogno di ricevere forza comunque dal suo Padre Celeste. Infatti nel giardino del Getsemani, leggiamo qui, Marco 1,35, poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì, se ne andò in un luogo solitario e là pregava. Luca 6,12, ora venne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. La preghiera dimostra e accresce la nostra dipendenza su di Dio. Sappiamo che in Ebrei capitolo 6 versetto 11 dice senza la fede è impossibile piacergli, e la preghiera aumenta, dimostra e accresce la nostra dipendenza, cioè fede in Dio. Quindi è bene che noi preghiamo in ogni momento, è bene pregare. Ho dato l'esempio domenica mattina di questo professore nella mia scuola teologica, che lui iniziava la sua preghiera sempre con la parola or, or Signore, perché lui non finiva mai la sua preghiera, era sempre una preghiera che finiva solo con un punto e virgola o con una virgola o con puntini puntini puntini, non un punto, è una preghiera continua. E così Gesù pregava a volte tutta la notte, a volte la mattina presto. Insomma, anche noi dovremmo dare una certa importanza alla preghiera. Numero 5, all'inizio del Salmo 139, apriamo al Salmo 139. Tutti i salmi sono dei canti o delle preghiere al Signore. Salmo 139. All'inizio di questo salmo Davide lodava il Signore per la sua conoscenza di se stesso, quindi Davide prega o lode Dio perché si meravigliava della conoscenza di Dio nei suoi confronti. Tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano, tu esamini accuratamente il mio cammino. E il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. E quindi questa parte della preghiera Davide lode Dio per la sua conoscenza di se stesso. Ma la preghiera deve rivelare il nostro peccato a noi stessi. Il versetto 23, alla fine dello stesso salmo, lui dice: investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri e vedi se vi è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Quindi Davide prega al Signore, che lo conosce appieno, per rivelare a lui stesso se c'è qualche cosa che non va nella sua vita o nel suo cuore, e lui chiede Dio di rivelarglielo. Quindi in questa preghiera dove lui lode Dio, lui chiede a Dio: Signore, tu che sai ogni cosa, investiga te il mio cuore, perché se io investigo il mio cuore c'ho una tendenza a giustificare me stesso, ho una tendenza a coprire il mio peccato, a trascurarlo. Ma tu che sei santo e che conosci ogni cosa, se tu investighi il mio cuore e me lo riveli, allora mi guiderai nella via eterna, guidami nella via eterna. Quindi lui chiede per la guida del Signore per allontanarsi dal male e di rimediare, di affrontare il male che è nella sua vita. Noi dovremmo avere i cuori sensibili al peccato, ma abbiamo bisogno che il Signore ce lo rivela. E è sempre meglio quando il Signore rivela a noi il nostro peccato e non un'altra persona. Ma se non andiamo dal Signore per avere il nostro peccato rivelato, prima o poi uno di voi me lo dirà. Perché se non risolvo con il Signore, diventerà sempre più evidente il mio errore e prima o poi qualcuno me lo farà sapere. Oh, ma è meglio quando apri la parola di Dio e chiediamo al Signore: Signore, investiga tu il mio cuore. E quando noi apriamo la parola di Dio e andiamo al Signore in preghiera, lui rivela la nostra mente, lui rivela il nostro cuore quando c'è qualcosa che non va. Se siamo onesti e se siamo, abbiamo il cuore contrito davanti al Signore, lui ci guida. E questo era il cuore di Davide e così dovremmo essere anche noi. Numero 6, attraverso la preghiera otteniamo anche il perdono. Salmo 51, e poi voglio vedere anche in primo Giovanni, Salmo 51, sempre Davide, sempre in preghiera davanti al Signore, e il Signore risponde alla sua preghiera e rivela in un episodio il suo peccato. Ma in preghiera lui sta pregando qui nel Salmo 51 riguardo al suo grande peccato con Batsheba, e lui dice nel versetto 7: purificami con isoppo e sarò mondo, lavami e sarò più bianco della neve. La parola di Dio ci guida, ci conduce al perdono, ci convince del nostro errore e ci conduce a rimediare questo errore. Avevo già detto primo Giovanni, è un ottimo brano ed ogni credente dovrebbe tenere questo versetto sempre a portata di mano, perché è un versetto che va vissuta giorno dopo giorno, tutti i giorni della nostra vita. Se confessiamo, versetto 9, capitolo 1, i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppur qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato, un paracletas, un consolatore, presso il Padre Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo. Il versetto 9 diceva: se confessiamo, cioè se siamo d'accordo con Dio riguardo al nostro peccato, se ammettiamo il nostro peccato a Dio. Lo sai, la cosa più liberante che c'è è ammettere quando hai sbagliato. Ma una volta che riesci ad ammettere e prendere le tue responsabilità, in quell'attimo, quando lo fai davanti a Dio, sei già purificato anche da quelle cose che non comprendi, ma che manco sapevi. E quindi egli è fedele, cioè lo farà sempre. Ed è giusto, non sta trascurando il nostro peccato, ma ha una giustificazione per perdonarci, perché Gesù ha pagato per il nostro peccato. Noi non saremo perdonati se non confessiamo, cioè se non ammettiamo a Dio quando abbiamo peccato. Una insegnante di italiano chiese a Jenny una volta se lei si confessava a me, perché sapeva che io ero il pastore della chiesa, pensava forse come il prete lei si doveva confessare a me, e lei Gli rispose: solo se ho fatto qualcosa contro di lui. Lei non viene da me per confessarsi, eccetto quando fa qualcosa contro di me, io già lo so. Ma noi dobbiamo andare davanti al Signore per confessare. La confessione non è il venerdì sera per poter fare la comunione poi sabato alla messa, non è per quello. La confessione è tutti i giorni. Mantieni conti corti con il Signore. È bene mantenere i conti corti con il Signore. A me non piace avere i debiti a giro. Quando vado al panificio e mi mancano 5 centesimi, vabbè, ci si fa la prossima volta. No, non ci si fa la prossima volta. Ora vado a casa, prendo 5 centesimi e te le porto. Perché io non voglio rifarmi la prossima volta, perché me ne scordo. Non voglio avere piccoli debiti a giro, no. E con il Signore non avere debiti, non avere un lungo elenco per cui devi confessarti. Nel momento in cui ti rendi conto di aver fatto qualcosa, confessa e Lui perdona immediatamente e poi è passato. Basta, è finito, non devi ritornare su quelle cose. Quindi attraverso la preghiera otteniamo anche il perdono. La preghiera dà sapienza. Salmo 119, apri il versetto 18, apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Quindi in preghiera lui chiede per la sapienza. Giacomo 1, sempre Giacomo, torniamo al libro di Giacomo, capitolo 1, versetto 5. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio. Cioè vai dal Signore in preghiera per chiedere sapienza a Dio, che dona. Dio la dà a tutti liberamente, senza riprovare, e gli sarà data. Dio dice: hai bisogno di sapienza? Vieni a me e io te la do. Quante volte nella giornata io prego: Signore, dammi saggezza, dammi sapienza, io voglio sapere la tua volontà per questa cosa. E se noi glielo chiediamo e cercheremo nella sua parola, troveremo. C'è un episodio in Neemia, non abbiamo tempo per leggerlo, ma in Neemia capitolo 1 lui sente le notizie dal suo paese. C'è Neemia che è in Persia e sente le notizie del suo paese Gerusalemme che è in rovine, e lui è triste e ha nel suo cuore un peso per tornare in Gerusalemme per aiutare a rimediare qualche cosa, ad aiutare con la costruzione, la ricostruzione delle mura. Lui ha un peso nel suo cuore e il re, lui era un coppiere del re, e il re vede che lui è rattristato e gli chiede di questa sua tristezza e gli racconta il fatto, gli dice: senti, come potrei io essere allegro se la casa dei miei padri è in rovine? E il re quindi gli dice: cosa mi chiedi allora? È bello Neemia. Apriamo a Neemia capitolo 2. Come risponde Neemia capitolo 2? Il re mi disse: che cosa mi domandi? Allora io pregai il Dio del cielo, versetto 5, e poi risposi al re. E poi lui fa un elenco, era pronto. Se questo piace al re e il tuo servo ha trovato favore agli occhi tuoi, lasciami andare in Giudea. E poi gli elenca una lista di cose per poter portare a termine i suoi pensieri, i suoi desideri per quella nazione. Ma quello che è interessante è che il re gli dice: qual è la tua richiesta? E allora io pregai il Dio del cielo, e senza un punto, senza una virgola, e poi risposi al re. Lui pregò a Dio nell'attimo fra la domanda e la sua risposta. Lui chiese, il re gli dice: come posso aiutarti? E immediatamente Neemia dice: Signore, aiutami tu. E allora lui risponde. Lo sai, ogni volta, io l'ho sentito da qualcun altro e ho adattato questa abitudine. Quando qualcuno mi chiama, o quando qualcuno mi dice: Frank, c'ho una domanda per te, o vieni qua un attimo Frank, ti voglio parlare di qualche cosa, immediatamente ho questa abitudine, chiedo: Signore, dammi te sapienza, Signore, dammi saggezza. Perché faccio questo? Perché io riconosco di aver bisogno di Dio per aiutare le persone. Io sono limitato, ma Dio non è limitato. E se qualcuno ha bisogno di aiuto, è bene che io abbia aiuto da Dio per aiutarli. Perché se hanno solo il mio aiuto, non sarà sufficiente. Quindi noi dobbiamo chiedere a Dio per sapienza. Così come dice Giacomo, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, e io vado al Signore in base a questa promessa qui. Nota, è l'ultimo punto qui, nota i diversi aspetti di crescita menzionati in questi versetti, Giovanni 16, 24. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Gesù vuole riempire la nostra vita di gioia, e questo non è un messaggio sulla prosperità. Ma non per quello Dio non vuole darci la sua gioia. Lui dice: chiedete, vi sarà dato, perché io voglio riempirvi di gioia. Senti, io voglio. Ti dico, Dave, hai avuto un regalo di compleanno?
Sì.
Da mia moglie oggi?
Sì.
Te l'ha dato?
Sì.
Che cosa ti ha dato?
Io.
Oreo. Lo sai che cosa è un Oreo? Lo sapete che cosa sono gli Oreo? Sono biscotti. Ma sono i biscotti più buoni del mondo, io credo. Tu non lo sai perché sei diabetica, poverina. Ma lui, mia moglie, ha comprato una scatola di Oreo per lui e poi... ma l'hai nascosti, lo posso dire pubblicamente, non so se lo posso dire, sono suoi, lasciateli, il suo compleanno succede una volta all'anno. Allora mia moglie gli ha dato una scatola più tre rotoli di Oreo. Io sono entrato in casa e ho detto: oh, e questi per chi sono? Ho visto che c'era un fiocco, immaginavo che non fossero per me, ho visto un fiocco, e Frank diceva: io ho chiesto la stessa cosa, perché deve avere una scatola e anche tre? Poteva dargli solo una scatola, lui c'ha, poi gli altri tre rotoli poteva dare a noi, no? Uno, due, tre, Arianna, Katie e Frankie. E ho detto: lascia stare, mamma ha voluto fare questo per Dave, Dave se lo merita. 10 minuti dopo io sono andato alla Conad e ho comprato uguale per i miei figli, sapendo che avrei mangiato anch'io un po'. Perché ho fatto questo?
L'ha fatto per te?
No. Ma io sono pastore, sto predicando qui. L'ho fatto affinché la loro gioia sia completa. Io voglio che i miei figli siano felici. No. Io sono un padre malvagio e voglio dare buoni doni ai miei figli, quanto di più il vostro padre che è nei cieli non vuole darci non gli Oreo, forse anche Oreo, ma lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Questo è il parola di Gesù. Ma ora, se io ho voluto fare questo per i miei figli perché voglio che loro siano pieni di gioia, Gesù dice: chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Filippesi capitolo 4 versetto 6: non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Che cosa otteniamo quando andiamo al Signore in preghiera secondo quel versetto? La pace che sostituisce l'ansietà. Non siate in ansietà, perché poi il seguente versetto dice: e la pace di Dio che sorpassa ogni comprensione. Quindi quando andiamo al Signore in preghiera otteniamo la gioia, la pace. E Luca 11: se voi dunque che siete malvagi, ecco perché io ho detto che sono malvagio, non perché io odio me stesso, ma l'ha detto Gesù. Gesù dice: io sono malvagio e so dare buoni doni ai miei figli. Quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Risposta sottintesa è certamente molto di più, molto di più. E quindi questo sono alcune considerazioni sulla preghiera, ok? Vi ho trattenuto qualche minuto in più.